Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile, i quali prevedono che un coniuge o un terzo possono destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale comporta dunque la separazione di alcuni determinati beni dal patrimonio di uno o entrambi i coniugi, imprimendo ai medesimi un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Il fondo patrimoniale costituisce quindi uno strumento di tutela e protezione del patrimonio dai rischi derivanti dall'attività lavorativa dei coniugi. Possono essere conferiti in un fondo patrimoniale i seguenti beni, elencati dall'articolo 167 del Codice Civile: immobili, mobili registrati, titoli di credito. Sono conferibili in fondo patrimoniale le azioni e le quote di società, i brevetti per invenzione industriale e i marchi. Non può essere invece conferita in fondo patrimoniale l'azienda, essendo deputata allo svolgimento dell'attività imprenditoriale che potrebbe essere del tutto scollegata con la funzione del soddisfacimento dei bisogni familiari. Possono, peraltro, essere costituiti nel fondo i singoli beni aziendali, purché appartenenti ad una delle categorie elencate dall'articolo 167 del Codice Civile. Ai fini della costituzione del fondo patrimoniale, è condizione imprescindibile la sussistenza di un valido vincolo matrimoniale. Per famiglia si intende infatti quello nucleare, costituita dai coniugi e dai soggetti al cui mantenimento i coniugi sono tenuti, i figli, legittimi, naturali ed adottivi, minori di età, i maggiorenni non autonomi patrimonialmente, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo, sia già nati che sopravvenuti al tempo di costituzione del fondo patrimoniale. Nella nozione di famiglia non rientra invece la convivenza more uxorio, in quanto la costituzione del fondo patrimoniale sussiste in presenza o per il verificarsi successivo del vincolo coniugale. Il fondo patrimoniale può essere costituito solo da un coniuge, non da coppie di fatto o da soggetti comunque non sposati. Il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o da entrambi i coniugi per atto tra vivi, nella forma dell'atto pubblico, o anche da un terzo, per testamento. Per essere opponibile ai terzi, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio, a distanza del notaio che ha rogato l'atto. Inoltre, quando il fondo è costituito da beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, esso deve essere trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. Ai sensi dell'articolo 168 del Codice Civile, la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l'atto costitutivo disponga diversamente. Ai sensi dell'articolo 168, ultimo comma, del Codice Civile, l'amministrazione del fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi. Di conseguenza, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i coniugi, mentre il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi. In presenza di figli di minore età, la facoltà di disporre dei beni è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del tribunale, nei soli casi di necessità o utilità evidente ai sensi dell'articolo 171 del Codice Civile. Il fondo patrimoniale cessa a seguito del venir meno del vincolo matrimoniale, per morte, annullamento o divorzio. Tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tal caso, il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo. Si ritiene inoltre ammissibile la cessazione volontaria del fondo patrimoniale per mutuo consenso dei coniugi, pur in presenza di figli minorenni. Ai sensi dell'articolo 170 del Codice Civile, l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L'esecuzione sui beni inseriti nel fondo patrimoniale non può avere luogo tutte le volte che il creditore sia a conoscenza del fatto che i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Come precisato dalla giurisprudenza, il concetto di bisogni della famiglia non deve intendersi in modo restrittivo, ovvero come riferentesi alla soddisfazione esclusiva dei bisogni indispensabili e primari per l'esistenza della famiglia, ma ricomprende le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia in quanto entità non solo giuridica ma anche sociale. A tal proposito rilevano non solo ai bisogni oggettivi, ma anche gli oneri per il sostentamento, l'istruzione e l'educazione dei figli, le cure mediche, la formazione professionale di ciascun membro, il godimento di svaghi e un'adeguata vita di relazione, mentre rimangono esclusi i bisogni di natura voluttuaria e caratterizzati da intenti meramente speculativi, e quelli non meritevoli di tutela o potenzialmente dannosi, come, ad esempio, debiti contratti per debiti di gioco o acquisto di stupefacenti. Le obbligazioni assunte dai coniugi relativamente all'attività imprenditoriale o professionale non rientrano tra i bisogni familiari, in quanto il reddito che ne deriva è principalmente imputabile al coniuge titolare, il quale non ha nessun obbligo di destinarlo integralmente ai bisogni della famiglia. Secondo la giurisprudenza, l'onere della prova circa l'estraneità del debito ai bisogni familiari e della conoscenza di tale estraneità in capo al creditore spetta al debitore, spetta quindi ai coniugi che si oppongono all'esecuzione fornire tale prova, avvalendosi anche delle presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 del Codice Civile i creditori che si ritengono potenzialmente lesi dalla costituzione del fondo patrimoniale possono ricorrere all'azione revocatoria ordinaria, chiedendo la revoca dell'atto con il quale il bene è stato fatto uscire dal patrimonio del debitore, al fine di potersi soddisfare sullo stesso bene. L'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, tutte le volte che ne sussistono i presupposti, è possibile nel termine prescrizionale di 5 anni, che iniziano a decorrere da quando l'atto è stato compiuto. Decorso questo termine, il fondo patrimoniale non risulta più validamente aggredibile da parte dei creditori. Per ogni informazione o esigenza di approfondimento, si prega di leggere la sezione dedicata sul nostro sito e di contattarci telefonicamente o via mail, agli indirizzi indicati nel sito alla pagina Contatti.